essendo quest'anno il Vangelo, il testo evangelico più presente nelle liturgie della domenica, noi seguiamo qualche tratto del Vangelo secondo Luca. Qualche cosa abbiamo fatto per intorno al Natale, facendo riferimento anche al testo dei Magi, che è di Matteo. E adesso guardiamo qualche testo caratteristico, insomma, cioè che il solo Luca ricorda. Qui c'è ovviamente anche un tema, problema storico vasto, no? Cioè il fatto che in modo specifico a parlare del Signore siano quattro testi diversi fra di loro, dove è anche molto difficile capire un po' la loro origine e la loro storia, quindi anche nella tradizione scientifica ci sono state infinite variazioni, insomma, no? Per farvi un esempio, sono in fila Matteo, Marco, Luca, Giovanni. Sembrerebbe più sicuro pensare che Marco sia il testo più antico, ecco. Fino a pochi decenni fa si è sempre pensato che Giovanni fosse un testo evangelico più legato al mondo greco. In realtà invece più ci si va dentro. Buonasera.
Ciao.
Aspetta per la Claudia.
Quindi vi dicevo, molte teorie di ricerca e scientifiche su questi testi evangelici. In realtà, a un livello più profondo, almeno per quello che riguarda la mia esperienza, io questa cosa la sento con una gratitudine molto viva, perché è come se quattro persone mi raccontassero di Gesù. Ognuno ricorda quello che per lui è importante. Quando ricordano le stesse cose, ognuno lo ricorda con la sua tradizione culturale, spirituale, eccetera, storica. È addirittura difficile capire se l'Evangelista è un punto di partenza o un punto d'arrivo, perché lui potrebbe essere stato un bambino che è cresciuto in una comunità cristiana antica e poi a un certo punto ha scritto il Vangelo e quindi l'ha scritto con tutto il patrimonio di memoria e di fede che gli veniva dall'ambiente in cui è vissuto. In realtà la memoria della vita del Signore e delle sue opere è più ampia dei quattro, e quindi c'è tutta una serie di evangeli che sono chiamati evangeli apocrifi, che vorrebbe dire dopo quelli, ecco, e nascosti in qualche modo, ecco, più, rimasti più in riserva, che però in ogni strumento di studio alla fine però sono presenti. Ecco, questo per esempio è un testo dove nella lingua in cui sono stati trasmessi i Vangeli, che è il greco, sono riportati i quattro Vangeli, certe volte, ecco, per esempio su quattro colonne ci sono tutti e quattro, come dicono la stessa cosa i quattro evangelisti. Però in appendice ci sono tutti gli evangelisti, anche gli evangeli apocrifi, perché in ogni caso sono ricchi di notizie. Le tradizioni delle chiese dall'Oriente all'Occidente non li hanno mai adottati come parola di Dio, ma ci forniscono tante notizie che vanno a infilarsi anche nei presepi, per esempio, perché dei quattro evangelisti nessuno parla del bue e dell'asino, ne parla uno degli apocrifi. Però il bue e l'asino sono abbastanza importanti, perché hanno assunto un carattere simbolico. Quindi nella prima cristianità il bue e l'asino sono gli ebrei cristiani, che non si volevano tanto bene, però se nasce sto bambino. Ai tempi di San Francesco d'Assisi il bue e l'asino sono i cristiani e l'islam, che non si vogliono tanto bene, però se nasce il bambino. E quindi, per dire, come figure anche proprio semplicemente trasmettersi culturalmente, però hanno anche avuto e hanno una loro parte simbolica non piccola. In ogni modo, come vi dicevo, noi quest'anno guardiamo un po' qualche testo dell'Evangelista Luca. Difficile per me dire delle caratteristiche precise di un Vangelo secondo un altro, un po' perché sono vecchio e quindi quando ascolto una cosa mi sembra sempre di ascoltarla per la prima volta, perché ho pochi depositi di memoria, quindi mi sorprende, mi preoccupa, mi dà molte perplessità, quindi non riesco a inquadrarli. È in qualche modo il Vangelo che inquadra me, ma io non riesco a, e quindi mi faccio prendere per mano. Poi nella scelta di questi testi invece è un po' più semplice, perché guardando ecco, un'opera come questa vedi che certe volte la colonna di Luca porta un racconto e le altre sono vuote. Il racconto che abbiamo visto la volta precedente, quell'incontro con Pietro e la sua barca, è solo Luca che lo racconta così. E quindi è da solo, ecco, questo ricordo di come sono cominciate le cose per Pietro e i suoi primi amici, solo Luca le racconta in questa maniera, gli altri sono diversi, più vaghi, eccetera. Lo dico perché domenica, o domani, ci incontriamo proprio con quel testo che noi abbiamo guardato. Questo ci dà un po' anche l'idea del motivo in cui magari siamo qui, perché magari può essere che se voi potete avere la possibilità di raccontare un po' al vostro bambino, al vostro bambino, alle bambine, questa vicenda, sarà meno ostico per loro l'ascolto se andranno anche a messa, e se non ci andranno in ogni caso avranno voi che glielo raccontate. Appunto perché, non mi ricordo se ce lo siamo detti, ma ci tengo molto a sottolinearlo, che la forma del racconto per la tradizione ebraica è il genere letterario più importante per trasmettere, perché il racconto vuol dire che non è più un libro, ma è filtrato dalla tua persona, dalla tua passione, dal tuo dolore, dalla tua psiche ferita o sanissima, dal momento storico che stai vivendo. E il racconto è molto più forte, perché è come se quella parola si facesse carne e si facesse storia dentro di te, e quindi diventa oggi. Cioè il racconto assume tutto lo spessore anche quindi della tua cultura o non cultura, in ogni caso della tradizione, del tuo sentire, e poi massimamente del bene che tu vuoi al tuo figlio. Per cui non c'è nessun trasmettitore in realtà più efficace della mamma e del papà, non c'è nessuno. E quindi i bambini che hanno la fortuna di avere una mamma e un papà, catechismo o non catechismo, insomma, possono tirargli fuori ogni tanto queste palle, si capisce che è un gran regalo, perché la potenza di comunicazione è inimitabile. Dicono che un po' la famiglia è disfatta, però a tutt'oggi io ho l'impressione che se parlo con un bambino capisco come ha fatto sua mamma, insomma, anche perché va bene, la cosa dura da molti anni, quindi insomma un certo fiuto ve lo fai, ecco, ma si sente molto, insomma. I bambini oggi hanno molti agenti culturali e sottoculturali, però secondo me il fatto che ci sia questa sorgente che è anche affettiva, è chiaro che la fa vincente, purtroppo nel bene e nel male, per cui ogni tanto qualcuno spaventatissimo si accorge che suo figlio gli assomiglia, comincia a sgridarlo perché non vuole assolutamente, ma perché l'inimicizia che ognuno ha di noi stessi, di se stesso, la vede mostruosa, riprodotta nella sua discendenza. E quindi queste cose però sono molto forti, insomma, molto molto forti. Quindi, appunto, come già vi dicevo, io credo che oggi l'elemento più importante dell'educazione sentimentale sia il dilatare la conversazione con i nostri figli. Conversiamo troppo poco. Io ormai l'unica pastorale che faccio è che fermo le persone a cena, dico fermo, mi siedo delle robe, faccio sostanzialmente ormai fuoco, perché così intorno alla tavola conversiamo e ci sono anche i loro bambini, perché questo secondo me è decisivo. Noi ci stiamo riducendo a dei monasteri laici, ognuno dietro al computer, la televisione, quindi con un grande regola di silenzio nella mia famiglia, no? Pensavamo di averla solo noi monaci, ma invece si dilata questo silenzio che però isola, no? E quindi potrebbe essere preoccupante, insomma. Quindi proprio parlare, ascoltare, parlare, sollecitare il racconto, ecco, questo raccontare è importantissimo, importantissimo. Non importa se imparano tutto a scuola, ma è importante che entrino nella conversazione della vita. Non è necessario che imparino le cose del catechismo, nella conversazione della vita possono entrare tante cose. Questa per me è una grande preoccupazione, quindi la ripeto perché. Vabbè. Ascoltiamo questo testo, se no mi continuavo a dire altre cose in me. Ecco, mi sono segnato sul foglio, perché sono andato a sbirciare nel calendario liturgico, che il testo che noi questa sera ascoltiamo lo troveremo la domenica, il 13 di giugno, per la nostra parrocchia anche festa del Santo Patrono, quindi se venite a messa qui, c'è cioè messa la sera, cui seguono essendo, no? Salsicce e balli sul prato. Quindi, se siete ancora in città, ascolteremo questo testo. Nell'ultima riga del nostro foglio c'è scritto: se c'è tempo, Maria e altre donne. Ma chi è questa Maria? Quindi forse non faremo assolutamente in tempo, però leggiamo l'ultima riga e non ci sarà tempo, perché è difficilissima l'identificazione di questa persona. Chi è questa qua? Ecco. Intanto il nostro testo non dice che si chiama Maria, però Marie ce ne sono in giro nel Vangelo. C'è la sorella di Lazzaro che si chiama Maria, e c'è una dalla quale il Signore ha cacciato 7 demoni, secondo l'Evangelista Marco, che è Maria Maddalena. Questa Maria che noi incontriamo questa sera è una donna di strada. Dire che è la sorella di Lazzaro è un po' imbarazzante, perché sembra appartenere a ha una buona borghesia osservante, vabbè che c'è sempre un figlio un po' discolo, ma per come si innamora di questo Galileo si può pensare che sia una ragazza vivace, però portarla addirittura a questi livelli è un po' difficile. E quindi non si capisce chi è tanto. Tanto che è collocata in situazioni diverse. Così la colloca solo Luca. Lo stesso gesto che lei fa, che ascolteremo, però è presente sia nel testo di Matteo che nel testo di Marco, ma è misterioso, perché siamo a pochi momenti prima che lo prendano per farlo fuori. E lei entra improvvisamente, non c'è ragione di pensare che sia una donna in situazione particolare, gli spacca questo profumo addosso, gli altri gridano e protestano, come si vede anche nel Vangelo di Giovanni, perché spende un sacco di soldi. Secondo l'Evangelista Giovanni questo profumo costa 300 denari, più di 300 denari, che vuol dire 10 volte il guadagno che ha fatto Giuda a venderlo. E si poteva darlo ai poveri, c'è protesta e lui la difende, perché dice no, ma lei l'ha fatto in vista della mia sepoltura, perché i morti si profumavano, no? Per deporli nel sepolcro. Tutte le volte che si parlerà del Vangelo si parlerà anche di lei. C'è un rapporto tra questo che non si sa, ecco, è difficile dirlo. Quindi figura singolare, ecco, che però qui si staglia molto. E vedremo che si staglia molto per il rapporto con il padrone di casa, casa nella quale Gesù si trova perché è invitato a cena. Allora, è il capitolo 7, al versetto 36. Allora, io lo leggo nella traduzione nuova, che la Bibbia vecchia c'è qualche differenza, ma non rilevante. Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo. Stando dietro presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe chi è e di quale genere è la donna che lo tocca. È una peccatrice. Gesù allora gli disse: Simone, ho da dirti qualcosa. Ed egli rispose: di pure, maestro. Un creditore aveva due debitori, uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose: suppongo sia colui al quale ha condonato di più. Gli disse Gesù: hai giudicato bene. E volgendosi verso la donna, disse a Simone: vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio. Lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo. Lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati perché ha molto amato. Invece, colui al quale si perdona poco, ama poco. Poi disse a lei, i tuoi peccati sono perdonati. Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: chi è costui che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvata, vai in pace. Io seguo un po' anche le frasette che ho scritto lì, che appunto mi sembra che in questa casa si confrontino due mondi opposti tra di loro, e questo incontro-scontro è di estrema importanza per la fede cristiana, e un po' come presupposto mi sembra bene che teniamo conto che quasi sempre il cristianesimo ha deviato da questo testo, non l'ha tenuto caro e non ha colto la lezione. La nostra tradizione, ma anche bisogna dire il nostro istinto, probabilmente anche noi con i nostri figli scentiamo, probabilmente, però proviamo a vedere. Dunque c'è questo invito di Gesù a casa del fariseo, lui ci va e tutto sembra svolgersi regolare, ma improvvisamente c'è questo incidente di una persona non invitata, donna e conosciuta come peccatrice pubblica, che fa questo gesto anche barocco, insomma eccessivo, quindi come sembra che non guardi in faccia a nessuno, non ha chiesto neanche di entrare, invade questa casa e si butta ai piedi di questo ospite. Qui è bene anche fare una precisazione sul fatto della prostituta, perché la prostituta è diventata un problema morale molto delicato, anche se ultimamente secondo me è un po' riveduto nella tradizione cristiana, ma nella tradizione antica e di tutto il mondo non è un problema morale, è semplicemente un segno del dominio maschilista che è presente in tutte le culture e quindi della necessità che ci siano non un solo tipo di donna ma due. Quindi una donna che è anche la sposa, la moglie, la madre dei figli, e quindi con un legame profondo in ogni caso, ecco, che coinvolge anche il sentimento, cioè. E però a disposizione della mascolinità anche un altro tipo di donna che, andando contro la sua natura, riesce a scindere la sua sessualità dall'universo del suo mondo di sentimenti e di valori e di sentire, e quindi si rende disponibile al maschio in modo non impegnativo. Però lo stesso tutto Antico Testamento non è che considera la prostituta sotto una dimensione etica, è un tipo di donna. Certamente è un tipo di donna però sofferente, ecco. E quindi addirittura la tradizione ebraica la guarda con una certa tenerezza, ecco, nel senso che è una donna che porta in sé questa povertà e questa scissione in sé di questi universi. Il maschio riesce molto di più a separare il fragile mondo dei suoi sentimenti dall'impeto della sua sessualità. Per una donna questo è molto più difficile, per lei la sessualità è diffusa intanto, non è solo genitale, in tutta la sua corporeità, ma entra anche nella sua anima, e quindi per lei è un universo più difficilmente separabile. E però c'è sempre stato dappertutto, in tutte le culture, tutte le fedi religiose, dappertutto, sempre. E diventa un problema a partire da questo incontro, no? Perché evidentemente lui, Gesù, la ama. Lui la riconsidera nella sua interezza. Mentre nella città pubblicamente lei accetta questa scissione e la offre, Gesù, facendo finta di niente, se la riprende tutta intera. E quindi accoglie il suo gesto di affetto e lo accoglie in una dimensione nuziale. Nuziale nel senso che accoglie lei nella interezza della sua persona e spende la parola suprema, ha molto amato. Mi ricordo che a Barbiana quella linguaccia di Don Milani diceva che i preti sono come le puttane perché dicono che amano tutti ma non amano nessuno. Invece lui la tratta bene, avete visto che la tratta benissimo, la tratta probabilmente molto al di là di ogni sua possibile ipotesi positiva, la riprende intera come donna. Appunto c'è la descrizione di questo ingresso al versetto 37. Questa donna peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo, stando dietro presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Quindi è tutto complesso, perché lei sa che lui è a casa del fariseo, che quindi è la casa meno adatta per queste operazioni, prende il profumo e va, quindi c'è tutta una costruzione che lei fa. Perché il Nuovo Testamento e quindi quello che Gesù è venuto a compiere è appunto questo grande riscatto della femminilità come luogo e ambito di queste nozze ritrovate, perché adesso non possiamo andare troppo indietro, ma tutta la storia della salvezza, tutta la Bibbia si gioca su questo smarrimento di Dio che ha perso la sua creatura amata. L'aveva fatta per volerle bene, per stare con lei nel giardino, però questa faccenda rapidamente finisce e tutta la Bibbia è la cronaca della ricerca che Dio fa della sua sposa amata. Nessuna creatura è come la creatura umana, Dio l'ha fatta per volerle bene. È per questo che la creatura umana è fatta di questo volersi bene, nuziale, dell'uomo e della donna, perso, spezzato. Tra l'altro nel racconto biblico le cose sono di un'importanza straordinaria, perché spezzato il rapporto tra Dio e questa creatura umana, all'interno della creatura umana, amata, si infrange anche l'armonia del rapporto tra l'uomo e la donna, che era talmente forte che erano nudi e non ne avevano vergogna. Cioè, adesso non possiamo parlare anche della vita. In ogni caso questa è una festa nuziale molto importante, e la cosa sorprendente e bellissima di questo testo è che tutta la Bibbia è iniziativa di Dio, per cui l'umanità non ne frega niente. Sostanzialmente lui non le va bene per niente e lo spinge fino alla croce, ed è lui che invece ha molto impeto verso l'umanità. E però qui c'è questo spazio interessante, non è unico ma è interessante, perché qui lei è lei che fa tutto, prende un'iniziativa. lo fa perché è povero, lo fa perché la sua situazione è ferita. Quindi non è vero che l'ipotesi del migliore rapporto con Dio è una condizione ordinata dell'umanità, ma è la comprensione della ferita, della frattura, è in qualche modo la crisi che suggerisce un'inventiva, un'ipotesi. L'opulenza in genere suggerisce di mettersi sotto il campanile e di difendersi perché ti lasci in pace, invece il poveretto tende di più a gemere, quindi a dire ma che cavolo faccio, come faccio. Quindi è questa umanità povera che si muove verso di lui. Ecco, questa è una caratteristica interessante di questo testo. È vero che lui è venuto lì, si è venuto lì, c'è, però lei insomma ha saputo che lui c'è e quindi, il testo vedete dice così, insomma, no? La peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo e ciò che sta. Il fariseo e la donna rappresentano le due ipotesi. E quindi tu ti incontri con Dio, addirittura lo puoi invitare a cena, perché sei una persona per bene. E quindi meriti. La tua vita è giusta, sei a posto, quindi Dio accede. Oppure tu sei ferito e quindi le due figure sono polari, sono tese. La figura della donna è una invasione scomodissima nelle religioni, insomma, perché gli impuri stanno fuori e quindi il tempio segna il confine tra il puro e l'impuro, tra il giusto e l'ingiusto, tra l'innocente e il colpevole, tra il peccatore e il santo. E qui entrano i santi, i peccatori non possono entrare. E se è vero che tutti siamo un po' peccatori, per accedere all'incontro con Dio bisogna fare 300.000 purificazioni, perché bisogna essere a posto, se no non vuoi. Non so se vi viene in mente qualche cosa. Per esempio di quando si può fare la comunione, ma lo diciamo al passato, non possiamo troppo lasciarci mettere in crisi. È chiaro che c'è una tensione, insomma. Questa tensione è colta immediatamente dal fariseo. E notate com'è interessantissima la sua considerazione. Perché a lui poi, e la donna, gli importa niente. Il problema non è la donna, il problema è il suo ospite. Ma chi è questo qua? Noi non sappiamo perché l'ha invitato, però insomma, certo se l'ha invitato probabilmente aveva un certo interesse. Ma l'ingresso della prostituta in casa sua e questi squasi lo chiariscono. Forse lo deludono, in ogni modo gli danno la misura. E quindi il fariseo, notate, è già più grande del suo ospite. Sentite il pensiero che lui fa. Al versetto 39, vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé, se costui fosse un profeta, saprebbe chi è e di quale genere è la donna che lo tocca. È una peccatrice. Quindi di fatto l'avvenimento non misura la donna, perché la misura della donna è evidente, ma misura l'ospite. Perché? Perché se fosse veramente un profeta, lui saprebbe che donna è, quindi mica si lascerebbe fare tutte queste operazioni. Quindi non vale niente, perché che Dio è, se no. Che uomo di Dio è, però, dice il profeta, dice, no? Che uomo di Dio è, se non sa distinguere. Questa è la casa del fariseo. quello che è avvenuto non è una cosa conciliabile con la situazione. E quindi che Dio venga a pranzo a casa del fariseo è comprensibile. Non so se ricordate le mormorazioni che in un'altra città, che è Gerico, la gente per bene di Gerico fa, perché il Signore, scorgendo quel nanetto sulla pianta, gli dice: scendi subito perché devo venire a casa tua, e la tutto Gerico mormora perché va a casa di un disgraziato, di un malfattore, di uno che ha fatto i quattrini, torcendo il collo alla gente. È un grande Signore, perché i pubblicani sono questi esattori, sono agenti di cambio, esattori delle tasse, tangentopoli, insomma, sono proprio tangentopoli, perché abbassano le tasse da pagare all'impero facendosi dare la cresta, quindi fanno la casa con piscina, la zacchea, tanti lussi, disgraziato, non ha niente di piacevole, Zaccheo va a casa sua, non funziona, perché il fariseo è assolutamente la persona per bene, è quello che fa tutto secondo le regole con una preoccupazione quasi ossessiva, no? I Chassidim hanno le loro case a Gerusalemme, a una distanza tra la loro casa e il muro del pianto, diciamo così, che è il luogo dove vanno a inaugurare lo Shabbat, il soggiorno di Dio, che è dentro a quella misura che la tradizione farisaica fissa come massimo di strada che tu puoi fare nel giorno del riposo sabbato, perché tutto deve essere fatto bene. E quando si torna dal mercato, prima di mangiare bisogna fare le abluzioni, no? Sarà scandalo, perché dicono a Gesù: ma che cavolo sono sti discepoli lì con quelle manacce lì che mangiano, non si sono mica fatti le reti. Quindi il fariseo è una persona fatta così, insomma, è una persona etica che dice: di Dio sono degno io, perché questa è la polarità drammatica, ma è importantissima, perché qui si gioca la fede. Non si potrebbe dire in giro questa roba, è quasi critica, si può dire solo in una canonica di periferia, però è così. E allora appunto c'è tutta la seconda parte del testo, dove Gesù fa molto il furbo, perché in realtà tutto quello che Gesù dice a questo fariseo è una balla, perché lo sgrida per cose che il fariseo non doveva fare, non è vero che doveva fare così. Quindi lui cosa fa? Usa un argomento grottesco, nel senso che fa vedere al fariseo che quelle che sono le sue regole di per sé fanno ridere, lava le mani, non so cosa, no, perché gli dice delle cose scandalose, partendo da quella paraboletta dei debitori. Un creditore aveva due debitori, uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutte e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose: suppongo sia colui al quale ha condonato di più. Gli disse Gesù: hai giudicato il te, giudicato bene. E volgendosi verso la donna, disse a Simone: vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi, ma non esiste prescrizione nella tradizione farisaica che bisogna dare per lavare i piedi. Bisogna dare l'acqua per lavarsi le mani prima di mangiarla, non per lavare i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, ma mi era richiesto, il fariseo era a posto. Lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo. Lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Quindi lui contemporaneamente fa vedere due cose. Fa vedere l'eccezionalità del gesto di lei, ma in qualche modo anche demitizza l'ortodossia di lui. Perché uno che fa tutte le cose per bene è, almeno pensa di essere a posto. Come se si potesse essere a posto con lui. E questa cosa è molto importante perché per un ebreo, e quindi per un cristiano, con Dio non ci si può mai mettere a posto. Non è che tu fai delle cose e quindi lei è accontentato. Questo è tipico degli idoli e delle divinità pagane, e invece loro si accontentano. Se tu stuzzichi un momento la loro vanità e fai il rito che piace a Venere, lei è contentona e ti accontenta. Ma pensare che tu sia in grado di dare a Dio quello che gli spetta e quindi hai messo i conti a posto, questo non esiste. Però la cosa è molto grave, perché le religioni sono fatte proprio per questo. Sono fatte perché si deve fare in modo che Dio sia contento, quindi che non ti crei dei guai, perché sono dei mascalzonacci gli dèi, no? E anzi, in ogni caso, che lo stuzzichi molto, perché lui addirittura tiene per te. Le religioni sono delle tecniche, no? Di accontentamento e convincimento, per cui alla fine tiene da te, non solamente non ti fa dei guai, non ti brucia le natiche in interni eccetera, ma addirittura ti fa vincere all'otto, cioè ti fa passare l'esame di analisi matematica, ti fa trovare la donna più bella di Bologna, insomma, quindi tiene da te. Ma il problema è che nessuno, però, se Dio è Dio, può vincerlo all'otto, può conquistarlo, solo che invece le religioni sono tutte delle tecniche di conquista, no? Per cui alla fine tu puoi conquistare il regno, ottenere il regno, insomma, è un certo carta di diritti, sei a posto. Forse incontreremo anche quella paraboletta, se ci starà nelle nostre serate, che appunto è solo di Luca, di quei due che vanno a pregare al Tempio e il fariseo dice: io ti ringrazio Signore, perché sono bravo, sono buono, mi digiuno, parlo queste cose qua. Quindi è tutto lui, non è Dio. È tutto lui che è bravo. E soprattutto non sono come quello scelgurato che stava dietro, ti ringrazio. Perché il fariseo è così, solo che i farisei non sono una isolata setta del giudaismo tardivo, è lo spirito umano, tutti siamo farisei. Il fariseismo ci insidia continuamente ed è certamente uno dei rischi più gravi del nostro essere papà e madre, del nostro noi. Perché quando è che diamo pace alla coscienza dei nostri figli? Quando fanno per bene, no? E quando fanno per bene noi diciamo bene, no? E quindi si arriva. Quindi capite l'intensità della cosa. E quindi lei, tutte queste cose incredibili, supererogatorie, e quindi lei. Per questo io ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece, colui al quale si perdona poco, ama poco. Ma di chi stai parlando? Perché di lei stai parlando sicuro. Ma è questo chi? Chi è questo? Vaga fra di noi. E mette allo scoperto una cosa spaventosa, che quando cioè Gesù ha fatto l'esempio dei due perdoni, 500 denari, 50 denari, lui sapeva benissimo chi era lui, lui era quello dei 50. Perché sì, qualche piccola inflazione farisaica ci sarà stata, è quella lì che ti chiede 500. Lui è sicurissimo di non avere molti peccati. E quindi drammaticamente si lascia definire da quello che, essendogli rimesso poco, ama poco. Perché Dio a te ha da rimettere poco, sei praticamente perfetto. E però, e quindi in realtà il fine della vicenda qual è? Che ognuno scopre di essere nella condizione della peccatrice. Perché l'unico possibile rapporto che noi abbiamo decente con Dio è quello semplicemente di volergli molto bene. Io questa è una cosa che conosco un po', perché avendo poca fede mi sbatto spessissimo contro un muro di disperazione. Però quando sono cacciato contro questo muro, a un certo punto grido, gli faccio sempre un grido. E gli dico, io però ti voglio bene. È l'unica mia difesa, non ho altra difesa. E mi pare che sia questo il gioco. Il gioco con Dio non lo puoi giocare con lui. Perché con Dio non ti metti mai a posto. Soprattutto da che è venuto Gesù, e questo ti ha fregato, perché finché era un Dio che non si vedeva, stava lontano, mandava giù delle regole, le scuole regole, ma adesso che è lì sono fregato, perché io sono sempre lontanissimo, capisco che lui è vicinissimo a me perché è affettuoso, mi vuol bene, ha pazienza, ma io i miei pensieri non c'entrano niente col suo modo di pensare. Mi piacerebbe molto avere il suo sguardo, ma non ce l'ho. E l'unica possibilità è accettare che con questa prepotenza, no, lui mi sia vicino e io possa volergli bene. Tra l'altro bisogna anche dire che ancora a scorno supremo che non esiste memoria evangelica che dica che lei ha cambiato vita, però questo non dite mai i vostri figli se vi raccontate questa cosa, perché questo è kafkiano, un po' troppo distruttivo. Quindi noi non sappiamo se lei si è convertita, sappiamo semplicemente che lui l'ha molto amata e che lei lo ha molto amato, per cui la cosa meravigliosa è che lei ha fatto questi gesti. Ma la cosa bellissima è che lui li ha commentati, se ne è accorto, li ha presi uno per uno e li ha valutati nella direzione dell'amore. Dice, ma guarda, sono tutti gesti d'amore. Quindi lui ha preso il piccolo di lei. Si può pensare di tutto, anche il disperato di lei. C'è una roba più grossa di questo. Per me lei è un'immagine meravigliosa della Chiesa. Cioè la Chiesa è quella donna, nella sua verità è quella. Noi siamo la Chiesa del Signore quando noi siamo quella. E invece più delle volte io sono questo monsignore fariseo che lo invita a tavola, è freddino, è lei però la Chiesa. Cioè questa umanità povera, ferita, no? Spezzata. Il Signore poi accetta che si possa dire che anche di lei che ha fatto molti peccati, perché chi è che può scagliare la pietra? Però la novità è questo ingresso nell'amore. Ed è interessante che quindi la sua determinazione nuziale sia quella infinitamente più forte dell'analisi della sua vita e parta proprio da quello. Quindi che cosa posso fare? Allora anche l'altra sera parlare di un gruppo di persone, non è che leggevamo questo testo, si parlava un po' di San Francesco d'Assisi, e allora alla fine del mio ragionamento una persona giustamente ha detto, va bene, ma allora potremmo dire, allora diamoci dentro a peccare, perché tanto non problema. Però non è possibile, perché se tu ti metti veramente nel pensiero della misericordia e dell'amore di Dio, non sei più nella possibilità di dire, vabbè, allora è facile, perché lo dico, voi che cos'è? È lui stabilito l'amore, l'amore è il legame più insopportabile che ci sia, no? È quello che ti toglie ogni alibi, insomma. Raccontavo appunto di quando nella mia famiglia che ha molte possibilità finanziarie ai figli veniva tutto dato, ma era proibito andare in motocicletta perché mia madre era terrorizzata da queste cose, quindi ci regalavano sempre automobili anche belle, ma motocicletta niente. E quindi questa legge creava il peccato, insomma, io e mio fratello la sera lasciavamo che la casa si addormentasse, uscivamo e dovevamo prendere a Nolo quelle tre bruttissime moto Buzzi che avevano con quella ruota da salumaio, no? E ci facevamo delle corse di notte, poi restituivamo le moto al noleggiatore, riprendevamo le nostre macchine e tornavamo a casa. La mattina nostra madre, mi ricordo che sorprendeva qualche volta prima che riuscissimo ad andare in bagno, c'erano questi occhiali di gomma che facevano tutti dei segni neri intorno agli occhi e non diceva niente. Vabbè. Proprio mio fratello una sera mentre tornavamo mi ha detto, guarda, devo dirti una cosa, che ho l'impressione che la vecchia non vada mai a dormire tutto il mondo. Ma figurati, così sapete. Allora, sono già due volte che io vedo che la sua persiana, la camera del letto del papà e della mamma, si chiude mentre non inizia. Lei secondo me ci aspetta. Per questa cretinata, che non so neanche oggi se fosse poi vera, non ci sarebbe andato. Rabbiosissimi con questa madre in ottavo. E perché è un grande ricatto, non c'è un ricatto più grande dell'amore, quindi la via di Dio non è la legge, ma è il Vangelo dell'amore, insomma. È la liberazione di questa potenza. Qui Paolo, che ha un'antropologia pessimistica sostanzialmente, dice che uno è il servo dei demoni, però il servo dell'amore, non è che la si scampi, no? Questo omino neutro cartesiano, no? Alla Forattini, no? La Forattini è, lui ha questa teologia razionale, no? Per cui c'è sempre questo omino in mezzo con questo camicino bianco, poi due nuvolette. Quello di sinistra è la nuvoletta del diavolo, perché è sempre di sinistra del diavolo, poi di destra invece c'è un angioletto e lui deve decidere cosa faccio. Ma non è così. Nella sapienza ebraica non è che tu puoi decidere se vai con l'angioletto o vai col diavolo, non esiste questa persona. La persona reale è immersa nel guaio e passa uno che gli dice: dai, vieni fuori. Per esempio a Lazzaro Gesù, che è un amico che gli vuole bene, gli dice: vieni fuori. Lazzaro potrebbe dire: mi spiace, sto benissimo qui, siete tranquilli, voltare il gallone, stai a rimanere dov'è, oppure venire fuori. Però non è che te sei perché sei, no, razionalmente libero e quindi puoi decidere, quindi cosa faccio. Lo schema della salvezza è che tu sei quel che sei, sei dentro dove sei, sei... E uno passa sulla riva e dice: ti butto una corda, vieni fuori. Quindi bisogna decidere se lo schema è: te sei qui e devi decidere, puoi decidere di andare in paradiso, puoi decidere di andare all'inferno. L'altro schema è quello di dire: tu sei dentro l'inferno, puoi decidere se vuoi rimanerci o se vuoi venire fuori. È chiaro che puoi anche dire: sono benissimo qui. C'è il dramma, no, di un uomo troppo ricco. Dice: oh ragazzi, mi dispiace, ma con tristezza ti devo dire che io sto qua, no? Ho già prenotato il viaggio alle Bahamas e non sono assolutamente in grado di cambiare il programma, insomma, lascia perdere, non è fatto. Se sta troppo male anche alle Bahamas, se le Bahamas non risolvono il problema infernale della sua vita, dice: ma c'è un pazzo che mi ha detto di venire fuori, provo. Questo è lo schema preferenziale, semitico. Quello greco è che tu sei una persona a posto, e ragioni bene e puoi scegliere tra il bene e il male. Lo schema semitico è che tu sei dentro, immerso in una specie di morte o di esilio o dentro il casino della tua psiche, e l'altro ti dice: vieni fuori, vieni fuori. E tu anche lì devi decidere, eh? La decisione resta lo stesso, non cambia sostanzialmente, però l'impostazione mentale, culturale, no? È certamente molto forte. La cosa interessante appunto è che questa donna viene detto che lei è venuta fuori. Poi disse a lei: i tuoi peccati sono perdonati. Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: chi è costui che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvata. Quindi lui la considera venuta fuori, potremmo dire, accentuando l'immagine, sposa ormai, sposa, riconquistata, insomma. Presa. perché questo pazzoide, chi è questo qui? È Dio. La fede cristiana si gioca tutta su questa scommessa assurda, cioè che Gesù di Nazaret sia Dio. Mi segue, insomma, tutto sia lì. Per cui tutte le volte che ci dicono ma Dio com'è fatto, ai ragazzini io dico subito, frate, non entrate mai nel discorso di Dio. E se uno vi dice ma tu che cosa, che concetto hai di Dio, voi parlate di Gesù. Ma sì, è nato a Betlemme, che sai per dire che Dio è nato a Betlemme, cioè per ridere i polli, tu di così. Il tuo Dio è quello lì. È nato a Betlemme, ma allora non c'è più Dio, no, ma è sì. Non c'è dubbio, in certo senso Dio non è più Dio, non è più il Dio delle religioni. Dio è diventato un grande fatto umano, è colpa sua, si è fatto carne e quindi ha aperto una conversazione con noi a questo livello. L'ha aperta in modi più drammatici in realtà, perché noi non incrociamo Dio, perché siamo delle persone così, ma non so, sorde, non so, non capiamo niente, è perché lui per noi è troppo piccolo. Quindi non solo non è quello grande, ma purtroppo non è alla nostra misura. È troppo piccolo. Adesso stiamo leggendo dei testi del libro del Deuteronomio, dove continua a dire che per onorare Dio bisogna fare così, prendere su da casa delle provviste, le decime e così, poi andare intorno a lui e con grande gioia mangiare e allegrarsi. Guardate cose molto, molto belle su questa faccenda, e però lui segnala sempre che, quindi in quel punto lì c'è il papà, la mamma, i figli, le figlie, gli schiavi e le schiave, tutti uguali, perché è una gran tavolata dove siamo tutti figli di Dio e basta. Quando abbiamo ammesso, fuori ci sono tante distinzioni, non ce n'è nessuno. Però lui segnala una differenza, dice però sta attento che in mezzo a te c'è il Levita. Il Levita era uno, era una tribù intera, alla quale non è stata data la terra, a tutti gli altri è stata data la terra. E quindi hanno diviso da una parte, mettiamo la tribù di Dan, l'altra Neftali, la tribù di Giuda, i Leviti niente, perché? Perché loro dovevano occuparsi delle cose di Dio, quindi non avranno niente. Non avendo niente, non sei mai niente. Questo attento perché c'è il Levita. Il Levita è molto importante perché è il segno di Dio. E quindi in realtà è il povero. E quindi questo Gesù Cristo facciamo fatica a incontrarlo perché non è mai nella nostra misura. Perché non è certo il Dio roboante, ma non è anche uno con il quale, no, questa papà e mamma che sono passati stamattina mi hanno fatto incavolare da morire, non sono riuscito a far niente per loro, sono dei disgraziati, tutto sbagliato, insomma, ho preso giù delle note, adesso cercherò di fare qualche cosa, ma la loro povertà è... Io non l'ho raggiunta, non sono stato capace. E loro se ne sono andati. E questo mi succede continuamente. Tre giorni fa è venuto un... Mi sono accorto che avevo un occhio tutto bianco. Adesso mi ricordo sempre quest'occhio. Lui mi ha detto, ho bisogno di queste medicine, io non gli ho dato i soldi. E gli ho detto, portami la tua ricetta, io te la procuro. Quindi io mi chiedo adesso. E però chiedo una parola che ho recato al posto infernale in questo senso, che mi è sempre giù da terzo. È un po' faticoso, insomma, però io continuo a avere questa misura. Perché addirittura è il povero, e d'altra parte era necessario che lo facesse, perché se no quelli con l'occhio bianco, Dio non c'entrava con lui, se Dio era al mio livello, che mi andrebbe bene, insomma, una piccola burghesia media, insomma, va bene, insomma, ci si può intendere, deve stare vicino a quelli con l'occhio bianco. E quindi se io lo voglio cogliere, se si va fino a questo punto, è chiaro che lei è stata quasi madre di lui con quei gesti. E quindi lo ha accolto, insomma. Una volta che vanno a trovarlo, la sua mamma e i suoi parenti, vanno a dire a lui, c'è tua mamma, i tuoi, che sono fuori e ti cercano. E lui si guarda, lo sfugge e dice, ma chi è mia mamma e mio fratello? E chi ascolta la mia parola è mia mamma. Cioè entrare in questo cerchio, no? Però qual è la cosa importante? È quella che ci sfida, e qui da un punto di vista educativo io però non so dire niente, perché io ho dei figli tutti adulti e quindi si riesce di più a impostare un discorso con dei monaci, ma con dei bambini è un po' più tardi, secondo me. Però ci sono alcuni punti capitali. Il primo è che Dio ci ama non come dovremmo essere, ma come siamo. Con tutti i nostri difetti, con tutti i nostri limiti, Lui ci ama come siamo. Il rapporto che chiede con noi, al punto che ha avuto il coraggio di dire che ormai c'è una regola sola, è quello che gli vogliamo bene volendoci bene. Punto. Nelle nostre diversità, nella violenza delle nostre diversità. Nella violenza delle nostre ferite, perché certe volte l'alterità dell'altro è insopportabile. Quindi alla fine resta solo questo gioco dell'amore. L'amore come accoglienza dell'altro, del diverso da me. Questo è molto interessante, questo non c'entra niente con i bambini, ma è molto interessante, però per loro potrebbe diventare un domani, perché facendo questo tipo di itinerario, Gesù di Nazareth ha completamente laicizzato anche la fede, nel senso che il vantaggio che noi abbiamo stando intorno a questo tavolo è che ci viene raccontato da lui attraverso questa tradizione, di questa parola, un viaggetto di 2000 anni è arrivata fino a noi. Però la cosa è così diffusa che varca i confini di questa, di queste conoscenze. E quindi ci sono molti nostri amici che senza conoscere di noi in realtà sono dentro nel gioco. Quindi su questo si può essere abbastanza sicuri, nel senso che te sia cristiano o musulmano, o ateo, o quel che vuoi, sì, quel che vuoi, ma questa cosa, che l'altro vada accolto com'è, questo è. Quindi tutte le volte che tu lo fai, anche questo tremendo San Tommaso d'Aquino, che è un professore dell'Università di Bologna, in un'interrogazione a uno studente, definiva un grande ateo, che cosa mi direbbe lei del peso del pensiero di questo grande ateo che è San Tommaso d'Aquino sul mondo occidentale, perché lui ha ereditato Aristotele. Però, in fondo, lui dice che chiunque ama, qualunque sia la sua personalità, la sua situazione, chiunque è da Dio. Affermando quindi una laicità assoluta dell'amore. Quindi, se noi fossimo fedeli a queste cose, no, scopriremmo che nella persona di Gesù di Nazareth forse non è mai esistito un orso. In ogni modo, nella ipotesi storico-culturale della persona di Gesù di Nazareth, gli estremi si fondono in modo assoluto. C'è un punto dell'umano che viene eletto. Che è quasi impossibile amare, ma nessuno di noi può assolutamente dire che l'amare non è umano. Questo è un testo importante. E appunto, secondo me, queste donne del Vangelo sono tutte figure della Chiesa, cioè Gesù le ha consegnate alla storia delle generazioni cristiane per far capire come dovranno essere. Tra l'altro, avete visto che la nota forte di questa persona è il silenzio, perché io cercavo di passare inutilmente, lei non dice mai una parola. Quindi è il suo essere, il suo agire che la rivede, la fa così potente. Aiutare i nostri figli ad accorgersi del loro farisaismo, che è il nostro, per carità, è inutile scandalizzarsi, che però ci siamo sempre dentro e ricadiamo sempre nella legge, sempre. E questo è importante. Per cui fino all'eco andaluso io adesso che non c'è più Giuseppe che spiglia tutte le grane della parrocchia sono certamente tornato in preoccupazioni antiche. Una delle mie preoccupazioni antiche è la confessione dei bambini. una delle ipotesi che mi sto facendo è che per fare questa roba bisognerebbe portare tutto a quell'essenziale che dovrebbe però essere prima di tutto per noi la via della confessione dei nostri peccati, raccogliendo ogni ipotesi di peccato nel mistero e nella categoria dell'amore. Per cui ogni peccato che si fa è un voler meno bene, o addirittura proprio un voler per niente bene. Però penso che converrebbe portare tutto lì. Se lui invece di dirmi non male, io poi sono un superbo, sono un cancro, gli ho subito la mano, gli ho subito fatto bene, una borsa, no, quindi sbagliato tutto, quindi finisco le confessioni in modo del tutto conflittuale, no? Ma se lui invece mi venisse a dire che ci sono delle occasioni in cui lui fa molta fatica a sopportare la sua mano e non le vuole pesare, secondo me lui entrerebbe in una verità, noi lo aiuteremmo a entrare in una verità che poi bisognerebbe che noi le verificassimo. Perché è questo il punto, che lui ci ha fatto un grande regalo, ci ha liberati per l'amore, ci ha liberati in maniera che noi possiamo voler bene, e noi un sacco di volte ci ricacciamo nelle nostre galere, no? Nei nostri casini, nelle nostre rivendicazioni, nelle nostre paure, e ci tiriamo indietro. Sarà più o meno colpevole, adesso lì ci penserà il buon Dio, ma in realtà è un voler meno bene. La nostra esperienza più profonda è che vogliamo molto meno bene di quello che poi noi stessi vorremmo. Quindi siamo noi feriti, no? Quindi la confessione dovrebbe essere: guarda, mi dispiace, dico mi dispiace, è opportuno, oppure se siamo un po' più vanitosi mi secca da morire, è vero, avrei voluto meno bene, perché quella parola che ho detto è una boiata, quella parola che ho taciuto è una migliaccata, perché se dicevo quella parola lì, no, dava una carezza a dirla, pure l'ho detta, è stata una sberla. Bisognerebbe forse spingere in quella direzione, almeno questo, rispetto a questa base della confessione dei bambini, insomma. E allora credo che loro lì potrebbero entrarci bene, sanamente. Come noi li prepariamo sempre con la parabola che dovremmo fare, perché è tipica di Luca, che è quella del prodigo. A un certo punto si accorge che voglio tornare da suo papà. Detto fra noi, se ne accorge per motivi sconci. Adesso su quell'unica cosa che gli interessa è mangiare. No, a casa mia i servi mangiano, io sono qui con i porcelli, non mangio neanche il loro cibo, perché mi torno. Gli dico, non sono più bene, questo è tuo figlio, lasciami tu i servi. Quindi è modestissimo la presa di coscienza del ragazzo. No? Però insomma, il padre si è contento, lo bacia, chiede poco, sa che possiamo dare poco, però insomma almeno avere questa percezione dell'amore, questo io penso che dovrebbe, ecco, spingere in questa direzione, e questa qui è una campionessa, va bene.